Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Come sempre vi ricordo il numero con cui potete scriverci in diretta al 331-6214013 con Telegram o con un SMS a diretta @popolarenetwork.it con una mail. Se volete con più calma ci potete scrivere per segnalazioni e richieste di informazioni a cult@radiopopolare.it. Ci ritroverete in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui abbiamo parlato e poi potete anche seguirci e scriverci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Il sommario della puntata di quest'oggi, sapete che è la settimana di Book City che si apre questa sera con una serata speciale al Dal Verme, dove ci sarà come ospite uno scrittore di importanza internazionale, come ormai è tradizione da 10 anni a Book City, sarà Karl Ove Knausgård, a cui verranno come sempre consegnate idealmente le chiavi della città e poi ci sarà una conversazione. Ma la manifestazione comincia poi domani con il giovedì dedicato tradizionalmente a tutte le attività per le scuole, per le università e con i primi incontri, e poi venerdì, sabato e domenica in tutti i luoghi, e ogni anno ce ne sono di nuovi, 3.000 e passa eventi di Book City Milano. Vi anticipiamo anche Radio Popolare sarà a Book City a partire proprio da questa trasmissione dal venerdì fino alla domenica, con tanti appuntamenti diversi. Saremo al cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco con ospiti, con le nostre voci, con le nostre trasmissioni, e quindi se poi seguite i nostri social e guardate il nostro sito scoprirete anche quali trasmissioni vanno in onda, e se volete potete venirci a trovare. Ci saranno poi alcune occasioni particolari, soprattutto il venerdì e poi il sabato, in cui potete o vi farà piacere venire nella nostra postazione. Detto questo, dicevo, il programma di quest'oggi: parliamo appunto di Book City, con un documentario però in una delle sezioni di Book City dedicato alle immagini, il regista Davide Ferrario in conversazione con Barbara Sorrentini per parlare del suo documentario La biblioteca di Eco. Invece torniamo a teatro, dove ieri a Milano è arrivata la tempesta di Shakespeare, insomma testo iconico, importantissimo anche per la storia del piccolo teatro. Questa volta questa tempesta è quella di Alessandro Serra, ormai regista notissimo, che a partire dalla Sardegna e anche da alcune suggestioni molto ardite già operate su altri titoli di Shakespeare, porta questo suo nuovo allestimento proprio al piccolo teatro. Andiamo a Brescia invece, a Brescia Musei, dove una giovane artista e anche dissidente russa che ormai vive all'estero, Victoria Lomasco, presenta la sua mostra. Ce ne parla Tiziana Ricci nel servizio di arti visive di quest'oggi. Adesso ritorniamo a Book City perché parliamo di Milano, e ne parliamo con un incontro che sarà venerdì alle ore 19 alla libreria Gogol & Company dal titolo I futuri possibili di Milano, sfide creative dell'abitare. Ospiti saranno Alessandro Mantovani e Andrea Staid, e si parlerà, diciamo, e oggi vi anticipiamo quell'incontro, di un rapporto con la città, di un essere presenti all'interno di una città come parte integrante, perché appunto non è che questo avvenga sempre. Milano è una città particolare, il libro edito da Ad Editore di Andrea Staide è La casa vivente, mentre poi ci sono anche altri libri che hanno a che vedere con questo argomento, per esempio quello di Nicoletta Vallorani, molto spesso ospite ai microfoni di Radio Popolare. Noi siamo campo di battaglia, ma tutto il resto ce lo racconta proprio Andrea Staid. Buongiorno, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno a tutte.
E grazie. Allora, che città è Milano? È una città, insomma, anche se forse non è la prima cosa che viene in mente, contraddittoria.
Beh sì, Milano è sicuramente una città molto contraddittoria. Se parliamo di case, la contraddizione principale è che la maggior parte delle persone che hanno uno stipendio normale ma non hanno un welfare familiare non si possono permettere una casa dignitosa. Sì. Già questo ci pone un problema molto, molto grosso sul quale riflettere. Non è un problema solo di Milano, chiaramente è un problema della maggior parte delle grandi città europee, però questo è un problema sul quale si dovrebbe riflettere molto, ma molto di più.
Ecco, però oltre alla sfida di cui devo dire qui a Radio Popolare abbiamo in più di un'occasione parlato, cioè questa dicotomia fra una città che attira, no, ovviamente tantissimi giovani e che poi non consente loro di abitare, quantomeno nella città vera e propria, si confronta anche con un divenire della città, perché Milano sta diventando un po' come che è accaduto ad altre città, sto pensando alla grande Londra, no? Sta diventando anche qualcos'altro, sta diventando qualcosa di diverso da quello che in qualche modo ci è stato tramandato dagli anni 60, dagli anni 70, anche dagli anni 80.
Sì, io poi in realtà sono abbastanza critico del concetto stesso di megalopoli, cioè di grande città, su come si struttura. Non per niente a Book City in realtà io soprattutto presenterò quello che sono i miei lavori degli ultimi anni, che è questa concezione dell'uomo e la natura come qualcosa di indiviso, no? E lo farò con Marco Aime, e questo lavoro che io ho cercato di fare è proprio secondo me un lavoro che da antropologo mi fa riflettere sul fatto che la città, così come viene pensata, così come viene istituita dal punto di vista neoliberale e capitalistico, è qualcosa che purtroppo, volenti o nolenti, non può andare avanti. È per questo che credo che si debba partire sempre da questa grande contraddizione sul reddito e soprattutto sulla questione dell'ecologia sociale. E Milano credo che non abbia fatto grandi passi rispetto, sì, ad altre città da questo punto di vista, nel senso che comunque Milano è una città che ha saputo rinnovarsi, sì, ma soltanto per appunto chi se lo poteva permettere, e poi soprattutto con molte operazioni di facciata, cioè che avevano la parola green o ecologica al suo interno, ma che di fatto poi erano quello che secondo me è la grande bolla che si è creata, che è quella del capitalismo verde, della green economy, che in realtà è uno specchietto per le allodole dal mio punto di vista, mentre i cambiamenti, quelli interessanti di Milano, sono quelli che vengono prodotti secondo me dalle comunità, dalla comunità resistenti, cioè comunità che dal basso riescono attraverso proprio delle relazioni di solidarietà, mutuo appoggio, a produrre appunto ecologia sociale, che ecologia sociale significa non soltanto avere delle piante sulla facciata di un palazzo, ma significa invece produrre socialità attraverso una relazione differente fra uomo e ambiente. E questo sì, a Milano sta succedendo, come sta succedendo in tante altre città, e credo che sia molto molto interessante anche durante il periodo terribile della pandemia che tutti quanti abbiamo vissuto. Io credo che una delle cose più interessanti che si sono prodotte a Milano erano proprio le congiunzioni attraverso anche emergency che sono state fatte nei quartieri, anche quelli più popolari, per produrre proprio una socialità, un mutuo appoggio che era garantito da una costruzione di reti sociali all'interno della città. E su questo credo che Milano sia quasi, potremmo dire, un'avanguardia rispetto ad altre città italiane.
No, certamente in Italia questo è un concetto che è assai poco affrontato per motivi, diciamo, di comodità da parte appunto di chi dovrebbe affrontarlo, oppure anche semplicemente per pura e semplice ignoranza da parte del pubblico. Stiamo parlando anche di un altro lavoro, l'avrei anticipato ma mi fa piacere ricordarlo, un altro suo libro che è Essere Natura, no?
Sì, perché esattamente La casa vivente e Essere natura sono due libri che ovviamente comunicano fra
esatto.
di loro e che partono proprio da questa concezione della casa e della vita in generale, intesa come qualcosa appunto che non è separata da quello che è l'ambiente che la circonda, perché la mia idea, che non è soltanto mia, ci mancherebbe altro, non sono io che ho teorizzato per primo questa cosa, è di una casa come uno spazio illimitato, cioè di una casa come un bene comune collettivo che non si costringe soltanto verso l'interno, verso il mononucleare, verso il monofamiliare, no?
E anche e verso la sera, la bunkerizzazione, come è stata definita in anni passati, no? All'interno di una situazione super difesa che in qualche modo nega l'esterno, no? Lo considera qualcosa di avverso o comunque da attraversare,
certo.
Cioè il contrario sostanzialmente della casa, come dire, piena di antifurti, mi viene in mente, no? Cioè in cui mi chiudo senza curarmi di quello che succede fuori. Ecco. È difficile a Milano scalzare un concetto di questo tipo, almeno in certe categorie sociali.
Io credo che sia difficile, però questi ultimi 2 anni ci hanno fatto capire che è anche necessario.
Vero.
Nel senso che stare rinchiusi in casa, ecco, qui io non voglio essere pedante o considerato un pensatore vetero, però la questione è chiaro che se io avevo una casa con un giardino di 1000 metri quadrati, insomma il mio benessere all'interno anche di un periodo di chiusura era ben diverso, però la maggior parte delle persone a Milano non hanno attici o ville, hanno case bilocali, trilocali quando sono fortunati, palazzi di periferia, palazzi della città, dove insomma stare costretti dentro è difficile, e si è capito l'importanza
sì.
di una casa
della comunità,
della comunità. Esatto, perché per me la casa da antropologo appunto non è soltanto qualcosa di materico, ma è qualcosa che riguarda anche sì. gli aspetti simbolici, cioè l'abitare ha a che fare con gli abiti che indossiamo, con le abitudini che costruiamo quotidianamente, quindi la casa per questo secondo me deve essere un bene comune, perché la casa non può essere pensata soltanto come la costrizione del privato, ma deve essere vista proprio come la rete sociale che riusciamo a creare, che è un po' il problema e la critica che io faccio alla società contemporanea. Siamo sempre di più, lei ha detto bunkerizzati, giustissimo, siamo sempre di più costretti a una vita estremamente individualistica, e invece io credo molto nella relazione che noi possiamo costruire con l'altro, perché noi di fatto come esseri, come specie, come Homo sapiens, siamo coindividuali, cioè noi ci fondiamo sulla relazione con l'altro rispetto a me, e quindi io credo che la casa debba capire appunto come è importante cambiare profondamente il nostro rapporto con l'ambiente e con le persone che ci circondano, e questa è una cosa che io ho avuto la fortuna di riscontrare e vedere proprio durante le mie ricerche, dove persone sia in Occidente che fuori dall'Occidente che pensano alla casa come relazione tesa verso l'esterno e non una relazione che si chiude all'interno, dal mio punto di vista producono una vita appunto più ecologica, ma soprattutto costruiscono nuovi modi di abitare sia in città che in campagna, perché anche in città ci sono un sacco di esperimenti, un sacco di esperienze, ribadisco che sono molto...
Certo, ma infatti stavo per chiederle, devo dire un po' con una certa ingenuità se vuole, 2 cose. Quanto possiamo trarre dalle esperienze che invece ci riportano indietro a un cinquantennio fa, quando, come dire, la comunità o la condivisione degli spazi era quasi una scelta politica fondamentalmente, e in qualche modo questo forse potrebbe tornare ad essere anche oggi, e quanto invece o come giudica progetti come il co-housing, insomma le iniziative di quartiere a Milano, ce ne sono diverse insomma che mettono in comune risorse e lo facevano anche forse prima della pandemia, poi hanno acquisito ancora più senso. Come giudica tutti questi esperimenti e come giudica il retaggio del passato, che se vuole era relativo a un'epoca diversa, dove insomma la condivisione anche di beni e spazi derivava da un altro tipo, se vogliamo, di ideologia e di ideale, che però riportava anche in quel caso alla natura.
Sì, ma diciamo che io non credo che ci sia un passato perfetto da mitizzare, no?
No, per carità.
Ogni epoca, no, non volevo dire che lo stavo affermando, no, è che io a volte quando parlo sembra che dico che il passato è meraviglioso, come nelle comunità indigene si vive in un modo perfetto, no, io non dico questo, cerco però di guardare al passato come un archivio di possibilità, archivi di possibilità da ibridare con le pratiche del presente, per l'appunto. E quindi sì, io credo che nel passato, in una città come Milano o in una città come Roma o in una città come Firenze, ci siano state delle esperienze molto interessanti di relazione fra, appunto, abitanti che non erano, per svariati motivi anche di necessità economiche, portati a vivere nella costrizione individuale o mononucleare come quella di oggi. E quindi credo che ci siano delle esperienze come quella degli orti urbani, per esempio, che viene ripresa oggi, e che io credo che sia molto importante, perché crea relazione, crea benessere sociale e crea anche salute collettiva. E quindi credo che sia molto, molto importante questo. Come penso anche che bisogna guardare, anche perché insomma non sono di certo l'unico a parlare di crisi climatica, collasso ecologico e cose di questo tipo, cercare di essere più frugali, cercare di essere molto più consapevoli del fatto che, per esempio, all'interno di un palazzo è più intelligente che ci siano dei locali di condivisione, sia da un punto di vista politico e etico, ma anche da un punto di vista, appunto, ecologico. E quindi il co-housing, quando è sociale, quando non è anche qui soltanto un qualcosa di per pochi, cioè, per me il co-housing migliore sarebbe ripensato su base di, a Milano si chiamava Aler, adesso non so più neanche come si chiama, forse è cambiato la gestione delle case.
Ce ne sono diverse, sì, sì.
Ce ne sono diverse. E la cosa interessante sarebbe pensare a un co-housing di demanio comunale, cioè il fatto di dare la possibilità di vivere in un modo più ecologico, più di condivisione, non soltanto a chi ha un reddito e se lo può permettere, la maggior parte delle persone che abitano nella città. So che è molto difficile, però credo che bisogna proprio riflettere su questo. Una delle cose importanti, che secondo me è stata una lasciata grave, è stata questa dell'eco bonus, no? Perché dal mio punto di vista, per come io vedo la questione, la prima cosa che avrebbe dovuto fare lo Stato è blocchiamo i soldi prima per risistemare tutti gli ospedali, le scuole, le case popolari, e poi se avanzano dei soldi ben venga che enti privati possono risignificare dal punto di vista sia materico che di coibentazione le loro case. Purtroppo nella maggior parte dei casi questa cosa non è stata, ed era importante perché avrebbe prodotto un benessere sociale, abitativo e di relazione all'interno degli spazi della comunità.
Mi sembra un discorso appassionante, autenticamente appassionante, molto vasto e molto interessante. Allora ricordiamo che gli appuntamenti sono diversi, quindi, Andrea Staid, che la coinvolgono.
Sì, io farò un incontro sulla casa vivente, in realtà più che altro sulla città di Milano, con Alessandro Mantovani e la Libreria Gogol.
Venerdì 18 alle 19 alla Gogol.
Esatto, e domenica invece faccio la prima presentazione, lancio del nuovo libro, che è Essere Natura, pubblicato con UTET, al Museo del Design, alle ore 2, con il grande antropologo Marco Aime.
Eh sì, insomma, Marco Aime, che anche lui, insomma, è voce nota ai nostri microfoni, grazie davvero, dunque, e insomma, bentornato a Milano, a cui presta così tanta attenzione, grazie mille e buon lavoro, a risentirci.
Grazie mille a tutti voi,
a presto.
Buona giornata. Every story is told in three parts. Know the middle and I can remember the start. I'm not scared by the man holding the night, but nothing's more terrifying than that look.
E cambiamo argomento, come vi avevo anticipato da sommario. Brescia Musei conferma il suo impegno ad ospitare artisti dissidenti, dopo l'artista curda Zera Dogan e il cinese Dadiu Cao, e ora la volta dell'artista russa Victoria Lomasco, fuggita da Mosca dopo l'inizio della guerra. Le sue opere sono in mostra al Museo Santa Giulia a Brescia, il servizio di Tiziana Ricci.
Presidente, le sue opere ricostruiscono la storia sociale e politica della Russia dal 2011 a oggi, dalle manifestazioni anti-Putin, che l'artista ha disegnato dal vivo, alle rappresentazioni della Russia profonda, quella dei dimenticati e dei marginali. L'arte come mezzo per dar voce al bisogno di riconoscimento dei diritti umani. Vittoria Lomasco, classe 78, è una delle più importanti artiste grafiche russe. È nata vicino a Mosca e si è vista costretta a lasciare il suo paese a marzo scorso. L'artista fa parte infatti di un movimento diffuso che usa il disegno come strumento di resistenza e di denuncia. In mostra abbiamo chiesto a Vittoria Lomasco di parlarci del suo impegno di artista dissidente.
Perché ha scelto questa strada?
Вообще я его не выбирала. Просто я родилась в тоталитарной стране. Сначала это был СССР, потом это путинский режим.
Purtroppo non l'ho scelta io questa strada. Sono nata in un paese totalitario che era l'Unione Sovietica e ora mi trovavo nel regime di Putin.
Я просто хотела документировать честно то, что меня окружает. А получается, что такие свидетельства – это уже и есть путь диссидента.
Semplicemente volevo poter testimoniare quello che mi circondava e di fatto il destino ha voluto che fare questo volesse dire essere dissidenti.
Просто в таких тоталитарных странах нельзя изображать реальность такой, какая она есть.
Perché purtroppo in questi paesi totalitari non è possibile riprendere la realtà com'è.
In Europa non abbiamo, o perlomeno in Occidente, non abbiamo bene la sensazione del malessere che c'è in Russia. Quanta gente non è contenta di Putin?
Разумеется, есть люди, которые не просто недовольны, а ненавидят путинский режим.
Certo, ci sono persone che non solo non sono contente, ma odiano il regime di Putin.
Но большинство, оно и не поддерживает режим, и не ненавидит его. Большинство просто озабочено своим выживанием каждодневным.
Però il problema è che la maggioranza delle persone non sono né contro il regime di Putin né pro, semplicemente cercano di sopravvivere e si occupano solo degli affari individuali.
Большинство людей просто абсолютно аполитичны, а вы знаете, чтобы интересоваться политикой, для этого тоже нужны ресурсы.
Semplicemente la maggioranza delle persone sono apolitiche, però non so se ci rendiamo conto del fatto che per interessarci della politica c'è bisogno di energia.
Come manifestazioni, come quelle che lei racconta nelle sue opere?
Я имею в виду, чтобы даже получить правдивую информацию в России, надо этим озаботиться, надо узнать какие-то последние независимые медиа.
No, intendo dire che per raggiungere, avere delle informazioni vere in Russia bisogna occuparsi, è un vero lavoro, bisogna occuparsi di questo, bisogna andare a cercare dei media liberi perché i media liberi sono stati chiusi.
Надо иметь время свободное, чтобы этим заниматься. А в российской провинции...
Semplicemente c'è proprio bisogno di tempo per poter cercare le informazioni, le persone che possono raccontare come stanno le cose. Mentre soprattutto, per esempio, nella provincia russa la gente si occupa dalla mattina alla sera della sopravvivenza materiale, di poter lavorare per dare da mangiare ai propri figli.
Sappiamo che le persone che hanno organizzato manifestazioni sono state spesso arrestate o represse malamente. Se mi conferma questa cosa, e poi perché lei è venuta via dalla Russia? È stata minacciata? È stata...
Я подтверждаю, что стоит публично что-то заявить в России против войны, и полиция будет не просто, наверное, в течение этого дня, а в течение нескольких часов в доме этого человека.
Sì, le confermo che basta semplicemente fare un'affermazione sulla guerra in Ucraina ora e non dico che nel corso di un giorno la polizia verrà a portarti via, ma nel corso di qualche ora arriveranno in casa tua e ti porteranno via.
Люди выходят с рисунками, например, голубь мира, что-нибудь в таком духе. Их тоже моментально хватают и арестовывают.
Basta semplicemente uscire di casa con un cartellone con su disegnata una colomba della pace e la polizia sul posto li prende e li porta via.
No, io ho uscito per due причины.
Io me ne sono andata per due ragioni. Prima di tutto perché era insopportabile per me restare nel paese di Putin, che non solo ha conquistato il potere in Russia, ma ha deciso di aggredire un altro paese.
Во-вторых, мне было опасно там оставаться, ведь в свободном доступе в интернете.
Il secondo motivo è che era pericoloso per me rimanere, perché in internet aperti alla consultazione ci sono tanti miei lavori che sono chiaramente contro Putin.
Riguardo alla sua arte, alle sue opere, qual è il ruolo di queste opere e qual è il suo, insomma, da questo punto di vista?
И здесь я буду также честно документировать реальность. Возможно, это и в Европе не понравится.
Qui io cercherò, il mio compito in Europa sarà lo stesso, cioè di cercare di descrivere sinceramente la società. Forse neanche in Europa piacerò.
Cosa si aspetta dall'Occidente, da noi, insomma?
Знаете, Запад это тоже очень обобщенное понятие, даже все страны.
Sa, anche l'Occidente è un concetto molto ampio, perché ci sono tante realtà diversissime e, per esempio, penso che l'America sia una realtà molto diversa dall'Europa.
Я скорее ожидаю от себя, что я буду создавать новые произведения, мои издатели будут их издавать, а галеристы показывать.
Semplicemente non ho attese dalla gente, dagli occidentali, ho attese da me stessa. Spero di poter continuare a lavorare, spero che i miei curatori continuino a portare avanti la mia arte, i galleristi a mostrarla e il pubblico a guardarla, e attendo di sapere che reazione ci sarà.
Professionale художник не пропадет нигде.
Un artista professionista non si perderà mai.
E dunque questa era l'intervista di Tiziana Ricci a Victoria Lomasco, l'artista dissidente che ora vive fuori dalla Russia e si è dovuta allontanare da Mosca quando è iniziata la guerra. Le sue opere sono esposte al Museo Santa Giulia a Brescia proprio in questi giorni. E allora noi siamo arrivati quasi alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi, ritorniamo fra poco dopo un breve spazio pubblicitario.
Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your head?
About my machine in a class that I'm only an alien.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ha debuttato ieri a Milano, anche se insomma è uno spettacolo che gira l'Italia e sarà in scena fino al 27 novembre al piccolo teatro Strehler, La tempesta di William Shakespeare, uno dei testi non solo più conosciuti ma anche più iconici forse del più grande autore teatrale di tutti i tempi, e un titolo importante anche per la storia del piccolo, come molti ascoltatori ricorderanno, arriva in una versione molto attesa, quella firmata da Alessandro Serra, che torna a Shakespeare dopo esperienze precedenti giustamente pluripremiate e molto apprezzate dal pubblico anche per delle intuizioni assolutamente inconfondibili, e quindi ritorniamo su quella spiaggia che in qualche modo rappresenta uno dei punti di riferimento del teatro, come dicevo, di tutti i tempi, della magia del teatro. Alessandro Serra è collegato con noi, buongiorno, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, interrompo subito la mia lunga introduzione su che cos'è La tempesta, perché tra l'altro è una lotta impari, cioè parlare della tempesta e dire cosa significa, cosa rappresenta. Diciamo che ciascuno ha la sua di tempesta, per chi ha avuto la fortuna, insomma, di vederla in scena, in qualunque forma, in quella ormai leggendaria di Strehler. E in questa invece, no? Che quindi rappresenta una nuova tappa del percorso di Alessandro Serra, del suo lavoro, degli interpreti con cui collabora nel mondo di Shakespeare. Quindi raccontiamolo, questo incontro con La tempesta.
Ma è stato un incontro casuale, fortuito. Diciamo che quest'opera, che ho imparato ad amare, non era tra le mie, come dire, tra le mie
priorità.
No, non lo era affatto, nel senso, anzi tutt'altro, diciamo che non avrei mai pensato, se mi avessero detto che avrei lavorato alla tempesta non avrei avuto difficoltà a crederci. E poi la vita è bizzarra, perché nei miei sogni c'era di chiudere una trilogia sul potere o del potere, dopo Macbeth di Shakespeare in sardo, mi sarebbe piaciuto lavorare su Riccardo III e sul Lear, e quindi poi mi sono accorto che in realtà, lavorando sulla tempesta, adesso spiegherò perché ci sono inciampato, ho fatto un dittico sul potere, ma è l'opera in cui questa parola, questo sentimento, questo orrore anche è più forte, è più manifesta, e c'è anche, come dire, una soluzione che apparentemente è a portata di mano, e cioè il perdono. Quindi è l'opera del potere, ma anche l'opera del perdono, soprattutto l'opera del perdono. È successo che durante il lockdown mi è stato chiesto di scrivere un piccolo saggio su Shakespeare, che è stato poi pubblicato dalla Feltrinelli insieme ad un'opera ben più importante della mia, e cioè I pensieri di Victor Hugo, su questo grande autore. E quindi ho riletto alcune opere, tra cui La tempesta, e mi ha profondamente colpito, direi anche commosso, l'omaggio che Shakespeare fa al teatro attraverso il teatro, perché questo è fondamentalmente la tempesta, ed è questo stato il motivo per cui ho deciso di lavorare su quest'opera. Il rapporto poi appunto, la vita è veramente strana e anche molto dolorosa. Durante le prove è scoppiata questa guerra, per cui è come se tutta la forza politica e tutto questo dolore, che sfocia poi nella luce del perdono, ha preso il sopravvento quasi senza, e quindi non ho potuto non fare i conti con questa forza veramente difficile da gestire. Shakespeare è sempre, come dire, Shakespeare è più grande di Shakespeare, gli è sfuggito in mano anche a lui. Ogni opera è talmente piena di livelli per cui è impossibile che possano essere tutti colti, e quindi questo è il motivo per cui ha comunque senso rimettere in scena i classici, perché sono oltre il tempo e ogni anno che passa si rinnovano, invecchiano le traduzioni e siamo costretti a ritradurli, ma non invecchiano i classici, insomma.
E questo, come sempre, ci dà da pensare che Shakespeare non fosse solo uno, ma fossero tanti. perché c'è un sospetto che ogni volta che
lo possiamo leggere nei sonetti, quando se leggiamo i sonetti possiamo scorgere l'essere umano, se leggiamo le opere. Sì. Se leggiamo le opere, qui c'è un intervento divino. Posso dire dal mio punto di vista, da artigiano, che ogni volta che smonto un suo testo, quando lo traduco, quando proprio inizio a praticare la scrittura di scena, si resta stupefatti. Io non riesco mai a capire come sia possibile una cosa del genere. Non è umano quello che fa.
Non è che magari appunto la scrittura di scena, come noi pensiamo, come un po' è stato tramandato, ma compatibilmente con i mezzi con cui si poteva tramandare allora, sia di fatto la spiegazione, no, di tutta questa complessità, no? Cioè quella che anche voi ritrovate, no?
Ma c'è questa idea dell'autore, sono tutti in cerca di autore, insomma, sì. Non i personaggi, insomma, gli spettatori, sì, o gli operatori, i critici cercano sempre il nuovo autore, ma in realtà non esiste, cioè, non si inventa nulla, cioè Shakespeare non ha inventato nulla, ha rubato spudoratamente in quanto genio, ovunque ha rubato trame, personaggi, battute,
luoghi,
lazzi, cioè, dove non arrivava si inventava anacronismi, l'orologio nel Giulio Cesare, le coste della Boemia, non so, il mare a Milano, sì, non è questo il punto, insomma, perché l'importante è raggiungere le vette che raggiunge lui, le vette di comicità, di umanità e di spiritualità, perché tutta l'operazione è per condurre lo spettatore a livelli, diciamo così, di innalzarci, ecco, quando andiamo a teatro. Questo dovrebbe essere l'intento di chi pratica questo anacronismo, ecco.
E poi ritrovare, immagino, anche tutto quello che può valere, no, per il nostro presente. Giustamente si fa un ragionamento sul rapporto, sul concetto di mia terra, che in questo momento è davvero spesso equivocato e tanto utilizzato, sfruttato, abusato, no?
Ma non so cosa intendi esattamente, diciamo che
questa l'ho vista prima io, no? Questa
è
la mia terra.
Allora ho inteso bene, ma assolutamente. Ma sai, l'essere umano non si è evoluto. Cioè l'essere umano si evolve la tecnologia, ma spiritualmente ci stiamo involvendo fondamentalmente, questo è un fatto, non è una mia opinione. E quindi diciamo che Shakespeare è in qualche modo, crea l'archetipo del potere e lo crea emblematicamente con un palcoscenico, perché l'isola è in realtà un palcoscenico, insomma non è una mia intuizione, è così, lo si legge molto chiaramente dal testo, no? Ed è anche la metafora del luogo in cui c'è sempre chi è arrivato prima e tutti, chi è sradicato non può che sradicare, dice Simone Weil, quindi tutti arrivano e usurpano
qualcos'altro,
arrivano e rendono schiavo chi c'era prima. È tutto quello che è successo e che continua a succedere, cioè la guerra che stiamo vivendo in questi giorni e di cui non si può parlare perché viviamo in una società in cui bisogna fare il tifo per qualcuno, non si può avere.
No, ma qui l'argomento è della contraddittorietà delle posizioni, è affrontato spesso, almeno a Radio Popolare ce lo possiamo permettere.
Sono molto contento di questo, perché in Shakespeare questo è assolutamente l'ambiguità, l'essere umano è un essere ambiguo e in Shakespeare questo è totale, ma c'è anche una sorta di chiaroveggenza, non so come abbia potuto fare. Ma pensa ad esempio al ruolo di Caliban, no?
Sì.
È un indigeno, chiamiamolo così, insomma, che è deformed, è definito, ma giustamente Strehler intuisce, ma deformed significa anche difforme, cioè non conforme, sì. Per cui tutto ciò che è diverso da noi è la metafora del diverso, no? Quindi arriviamo lì e lo rendiamo subito schiavo, ovviamente. E quest'uomo, che non è un essere puro, perché non esistono gli esseri puri, in qualche modo però decide di uccidere Caliban quando subisce una delle violenze che hanno subito le culture subalterne. Cioè la prima è lo sterminio, la seconda è la lingua, e questo anche subisce Caliban, gli insegnano la lingua, mi avete insegnato la vostra lingua e quello che ci ho guadagnato è che ora posso maledirvi, che è quello che è successo, il motivo per cui oggi si parla inglese, francese e spagnolo, non è perché la gente ha voluto parlare la lingua di Cervantes o di Shakespeare, ma perché hanno violentato dei popoli, questa è la verità. E poi l'alcol, perché Caliban in qualche modo impazzisce, non è un caso che Shakespeare lo faccia esprimere in versi all'inizio, sì. Perché è una creatura è una creatura totalmente in simbiosi con la natura, impazzisce quando beve, quando si ubriaca, perché non possiede gli enzimi per digerire l'alcol, come è successo, come voi ben sapete, a moltissime popolazioni che sono state ridotte all'umicino.
Cominciamo con i nativi americani, insomma, è quello che appunto...
Anche in Australia, certo.
L'acquavite ha determinato, no? Cioè,
esatto. Io come facesse Shakespeare a intuirlo, non lo so.
I Yankee avrebbero insomma rovinato con la guardiente.
Esatto. Ecco, quando lavori con quell'autore lì, non so, si sprigionano tutti questi livelli e ti vengono le vertigini, perché almeno io mi sento veramente molto piccolo di fronte a questa grandezza, per cui io provo ad essere, sono sicuramente estremamente rispettoso del testo e quindi mantengo viva l'ambiguità. E quindi non ci sono i buoni e i cattivi, non ci sono i cowboy e gli indiani, perché poi finisce che ti convincono, che cercano di convincerti che quelli cattivi erano gli indiani, e poi magari leggi un libro e dici: ops, mi sa che non è andata esattamente così.
Potremmo anche parlare, per esempio, del Mercante di Venezia e di come è cambiato il personaggio nel corso dei decenni e come è stato interpretato, come è stato letto, per dire, no? Cioè, per dire, buoni e cattivi. Ma volevo fare un'ultima domanda ad Alessandro Serra, è sempre molto interessante parlare con lui. Noi abbiamo molti hanno ancora negli occhi lo straordinario Macbeth, no? Che è stato un lavoro di grande ardimento, mi viene da dire. Non è che io ami moltissimo questa parola, per ovvi motivi, in questo periodo storico, però in quel caso penso si possa utilizzare, perché è stata fatta un'operazione totale, di regia totale. Anche stavolta Alessandro Serra si piglia sulle spalle tante responsabilità, luci, costumi, insomma è una regia articolata, in cui ci sono un po' tutte le arti, quindi senza rivelare troppo ai nostri ascoltatori, che insomma spero andranno a vedere al Piccolo lo spettacolo che ha debuttato ieri, diciamo un po' come si è lavorato lo spazio, che vuol dire anche spazio con esseri viventi, spazio con cose che accadono, insomma è veramente un tutt'uno, insomma non possiamo dividere gli elementi, ma certo. Raccontiamolo.
Ma diciamo che l'unica cosa che posso condividere con i miei maestri del passato, con i grandi del passato, ma dico proprio quelli grandi, cioè parlo dei greci, di Sofocle, di Molière, di Shakespeare, di Eduardo, è come dire, due cose: uno, il lavoro di compagnia, e due, il fatto di doversi, come dire, di pensare al pubblico, cioè di lavorare e per cercare di creare delle opere d'arte, ma che siano popolari, cioè che parlino ad un più ampio spettro possibile di individui. Questa è la grandezza di Shakespeare, per questo si è raggiunta una vetta con lui, cioè chiunque può, cioè lui veramente riesce a comunicare a chiunque. Poi sai, quello era un pubblico particolare, c'era di tutto in platea, insomma, ladri, prostitute, poeti,
ma forse anche oggi tutto sommato un po'
sì, oggi è un po' più complicato, ma in realtà questo però... è il nostro intento, cioè il teatro si salva solo se riacquisisce la sua natura popolare. Per questo anche il rapporto che c'è tra il teatro e il doverci vivere di teatro, e quindi il lavoro di compagnia, è secondo me un grande propulsore artistico. Essere in qualche modo invece, come dire, autorizzati a fare qualsiasi cosa perché magari qualcuno ti ritiene un grande artista, io non penso che sia un ottimo
non è la condizione migliore per la creazione.
Secondo me no, quindi questo mio demiurgia, spesso vengo anche beffeggiato, ma va benissimo, non c'è problema. In realtà non nasce da chissà quale desiderio di avere il controllo della macchina, come alcuni pensano, no? Nasce dall'estrema povertà. Prima abbiamo fondato una compagnia e poi abbiamo imparato a fare teatro. Nessuno di noi aveva fatto una scuola di teatro. Ci siamo perdutamente innamorati di questo divino anacronismo, come lo chiama Orson Welles, e abbiamo prima fondato una compagnia, abbiamo prima costruito un luogo e poi abbiamo detto: ok, adesso proviamo a farlo. E quindi, non avendo nessun tipo di finanziamento, ma per tantissimi anni non abbiamo avuto finanziamenti, gioco forza mi è toccato fare tutto, e forse ho imparato anche a farlo. Adesso il fatto è che non potrei farlo in un altro modo, il teatro, e quindi diciamo che alcuni ardimenti, come dire, si può osare, e io penso che ogni spettacolo ci ci si debba accollare una dose elevatissima di rischio, lo si può fare o con un'estrema povertà o con un'estrema ricchezza. Ecco, io vengo dall'estrema povertà e ancora non sono arrivato all'estrema ricchezza, ma va bene anche senza l'estrema ricchezza. Il teatro si fa, basta avere degli esseri umani e si fa il teatro, insomma, il resto sono accessori, e anche il testo addirittura può essere un accessorio. Il teatro non può fare a meno della letteratura, sicuramente, perché nasce così, ma può fare benissimo a meno di un testo, ad esempio, può fare a meno delle luci, può fare a meno degli oggetti, non può fare a meno dell'attore, è l'elemento imprescindibile. Quindi il motivo è fondamentalmente questo. Io dal primo giorno di prove con gli attori, cioè i miei collaboratori sono i miei attori e i miei tecnici, per cui io ovviamente disegno un prototipo di una scena, ma le mie scene sono sempre molto, se tu hai visto Macbeth, la scena sono quattro tavoli, che poi diventano
tutto.
Esatto,
appunto,
esatto.
Tutto.
Per far diventare tutto occorre stare chiusi in una stanza un bel po' di tempo e non precludersi nessuna possibilità, senza nessun giudizio nei confronti di nessuno, e senza pensare di stare a compiere chissà quale atto creativo. Semplicemente siamo degli artigiani. Poi è chiaro che ad un certo punto non posso negare che durante il processo creativo ci sono delle visioni che veramente danno le vertigini, quando vedi che qualcosa va in asse, quello che Francis Bacon chiamava la fortuità. Cioè io inizio con delle regole ben precise, attivo la materia e poi, Orazio Costa diceva che si è visitati dalla grazia.
E poi interviene il fato, se vogliamo tornare ancora più indietro.
Ma ognuno lo chiama come vuole.
Ecco, esatto.
Se c'è una cultura asiatica lo chiama in un modo, se c'è una cultura cattolica lo chiama grazia, ognuno lo chiama come vuole.
Come vuole.
C'è la fisica quantistica che ci ha spiegato molte cose, per cui potremmo chiamarlo anche in altri modi più scientifici. Di fatto accadono delle cose e bisogna avere la lucidità per poterle vedere e per poterle mettere in partitura. Quello poi è un altro lavoro che ha a che fare sempre con il nostro artigianato, insomma.
Certo. Ecco. Bene, allora grazie. Avevamo già anticipato che parlare con Alessandro Serra fa un po' la differenza, perché non si parla appunto soltanto dello spettacolo che è in scena in quel momento, ma proprio di una visione. E allora, insomma, perdiamoci nella tempesta di Shakespeare con questo spettacolo che ha debuttato ieri e rimane in scena fino al 27 al Piccolo Teatro Strehler. Grazie, La Tempesta, a risentirci e buon lavoro.
Grazie.
A presto.
Stood by the harbor, her hand set in a wave. The light now more evening than day. Now I see the beauty I failed to see when she was me. Life undressed me of her, strap by strap, like a silk dress she fell to my feet. She brought me flowers, said she liked my work. I thought she couldn't do us any harm, he never liked that kind of charm. But how could he resist when her dress let in the autumn sun?
Umberto Eco, La Biblioteca del Mondo, un documentario di Davide Ferrario che sarà presentato a Book City in collaborazione con la Scuola Belleville al Cinema Anteo. L'intervista a Davide Ferrario di Barbara Sorrentini.
Parliamo di Umberto Eco, La biblioteca del mondo, un film di Davide Ferrario. Questo film ha avuto una sua anteprima assoluta alla Festa di Roma. Lo si potrà vedere in due giornate, giovedì 17 e venerdì 18 novembre, all'Anteo, all'interno di Book City, organizzato con due proiezioni organizzate da Belleville, la scuola di scrittura di Milano, di cui insomma abbiamo parlato anche molte altre volte, e in questo caso occupandosi di scrittura e di libri non poteva non ospitare un film che parlasse di Umberto Eco. Intanto, Davide, bentornato, è sempre un piacere averti a Radio Popolare.
Senza piaggeria, è un piacere ritornarci.
Esatto, sempre un po' piaggeria, esattamente. Anche nella squadra di calcio.
Ah sì, certo, guarda, ne parlavo l'altro giorno con Danilo Di Biasio, dei tempi in cui ero orgogliosamente il portiere di Radio Popolare, cosa che oggi per l'età non mi sarebbe decisamente sconsigliata, ma sono bei ricordi.
Beh, intanto hai fatto tantissimi film che noi puntualmente abbiamo ospitato perché siamo amici, non perché siano belli, diciamoci la verità,
ti
rendo la piaggeria. Però allora, invece di Umberto Eco, dunque, questo documentario io l'ho visto, è molto commovente, molto intelligente, perché ci sono parole che non si sentono più. Cioè, la cosa che mi ha sorpreso di più è che si sentono parole che ci siamo dimenticati.
Eh sì, no, è vero, infatti devo dire che una delle sorprese per me è stata in un film che ha molti strati e molte piste, devo dire, ma ce n'è una anche che è quella del recupero dei pensieri di Umberto Eco, non tanto come, solo in parte come autore di romanzi, ma invece l'eco pensatore e l'osservatore dei tempi moderni, e ci sono cose dette da Eco 20-25 anni fa che sono di una modernità straordinaria, certe volte avrebbe davvero voglia di dire che erano profetiche, come per esempio una cosa detta a inizio anni 2000, quando diceva: ma sai, internet non è né buono né cattivo, il problema di internet è che non ha filtri, e a differenza di quella che è sempre stata l'enciclopedia comune del mondo, cioè le cose che tutti condividevamo e in base alle quali poi ci si divideva anche. Ecco, dice, con internet è possibile che 6 miliardi di persone si facciano 6 miliardi di enciclopedie personali, che è la fine della comunicazione. E questo, devo dire, mi è venuto in mente pensando a tutto quello che è successo tra pandemia e guerra, e in generale con un internet che non è diventato luogo di condivisione di verità, ma anzi la possibilità di crearsi delle verità personali ad uso e consumo di ciascuno. Lo sappiamo tutti, insomma, quello che è successo in questi anni. Ecco, Eco l'aveva visto 20 anni prima.
E in questo film ci sono le parole di Umberto Eco, che adesso ci racconti tu dove hai recuperato, e tutta una parte invece girata con i figli, la moglie, c'è Riccardo Fredriga, insomma ci sono varie parole attuali che invece ricordano la figura di Umberto Eco, e tutto questo all'interno di questa biblioteca, che in realtà è diffusa, questa biblioteca.
Beh, guarda, c'è un antefatto a questo film, che è un lavoro che feci assieme a Umberto Eco nel 2015 per la Biennale d'Arte di Venezia, ed era una video installazione sulla memoria, c'erano tre schermi dentro i quali Eco diceva delle cose. In quell'occasione gli feci anche una lunga intervista di un'ora e mezza, di cui non usai veramente molto poca.
Succede materiale che è ripreso in questo film.
Certamente sì, che poi è finito, ripetuto le cose, poi appunto in qualche maniera tornano, che ho ripreso in gran parte in questo film. Purtroppo un anno dopo quella cosa Eco morì, e devo dire che quelle immagini che girammo di lui nella sua biblioteca, che erano molto forti, molto iconiche, vennero poi utilizzate un po' tutti i telegiornali, perché raccontavano davvero con un'immagine il rapporto di quell'uomo con la cultura e con i libri. E da lì, nel corso del tempo, tra chiacchiere certe volte che casuali con la famiglia di Eco, e col fatto che la biblioteca, che sta in Piazza Castello, dentro la casa, non è una biblioteca separata, è la casa degli Eco, e i libri non sono solo sugli scaffali, i libri in casa Eco sono dovunque, sono proprio una roba che trovi in ogni angolo. Ecco, insomma, si diceva la biblioteca viene ceduta allo Stato, è andata in parte i libri antichi alla Braidense, i libri della biblioteca di studio, 40.000 volumi, andranno all'Università di Bologna, dove Eco insegnava, e insomma sarebbe un peccato che tutto questo non fosse documentato. Dalla semplice idea di documentare un trasloco o testimoniare quella che era la biblioteca, invece ci siamo poi allargati, e è diventato un film da 80 minuti in cui c'è questo, ma c'è anche appunto i pensieri di Eco, e ci sono soprattutto i luoghi in cui lui è stato. Non ci sono interviste con intellettuali, qualcuno che ti spiega delle cose, ci sono le persone che nella casa e nella biblioteca vivevano, come giustamente ricordato, c'è Riccardo Fredriga, ci sono i due figli, c'è la vedova, ci sono i nipoti anche, che non faccio lo spoiler sull'ultima scena del film, che credo sia anche molto emozionante, almeno è stato per me farla. Ecco, c'è un ritratto che devo dire a poi giudizio stesso della famiglia di chi era vicino a Eco, è abbastanza sorprendente, soprattutto molto vicino alla natura dell'uomo, perché ho cercato di fare un film che fosse come Eco, un po' erudito da una parte, ma dall'altra parte estremamente chiaro, lucido e soprattutto molto ironico e divertente.
Questo film ha all'interno anche dei momenti attoriali, che attori che tu hai scelto tra persone con cui ti è già capitato anche di lavorare.
Sì, è sempre un po' scusa per lavorare con gli amici di sempre, ma c'è un certo punto, devo dire che leggendo, appunto, insisto su questo aspetto molto ironico e divertente dei testi di Eco, basta pensare alle bustine di Minerva, quell'ultima pagina, quelle note, quegli elzeviri che scriveva per l'Espresso, che poi sono stati anche raccolti in un volume e che erano veramente dei modelli di divertimento e di intelligenza. Ma mi sono detto, ma perché non prendere alcuni di questi testi e trasformarli in piccoli monologhi teatrali da 3 minuti? Ed è quello che ho fatto, ce ne sono 6 nel film, dove ho coinvolto da Giuseppe Cederna, Mariella Valentini ed altri attori più giovani e vecchi amici, che mettono in scena questi monologhi, e credo che siano una delle parti anche abbastanza sorprendenti del film, perché scopriamo una dimensione teatrale di Eco che probabilmente era sconosciuta.
E tra gli attori c'è anche Walter Leonardi, Zoe Tavarelli, Nicolò Ferrero, Paolo Giangrasso, giusto per dirli tutti.
3-4, esatto.
Secondo te questo film può muovere qualcosa? È sempre la solita domanda un po' retorica per quanto riguarda il cinema, però insomma qui stiamo parlando non solo di cinema, ma ovviamente anche e soprattutto di un grande scrittore che ha fatto la storia della letteratura in Italia e nel mondo, come dice il...
Sono discorsoni ovviamente, ma volerei basso dire questa cosa qua. Nel film, come tu hai visto, come vedranno gli spettatori, ci sono anche un paio di sequenze di animazione, per fare le quali ho lavorato con gli studenti del Centro Sperimentale Cinematografia, quelli che fanno appunto corsi di animazione, una ventina di ragazzi, e all'inizio gli ho chiesto, ma quanti di voi, perché poi purtroppo, come d'altra parte dice Umberto Eco, anche nel film la memoria è molto labile ormai, non c'è più la memoria, dico, ma quanti di voi conoscono Umberto Eco? E su 20, diciamo, la metà avevano sentito parlare di Eco, e per cosa? Per Il nome della rosa. Quindi, partiamo da quella cosa lì, vedono poi il film finito ed è una rivelazione, nel senso che loro che di Umberto Eco avevano orecchiato qualche cosa, scoprono una persona di quell'intelligenza, quella levatura, di quella chiarezza, cioè il padre o il professore che tutti vorremmo, che ti racconta com'è il mondo in cui vivi tu, non quello in cui viveva lui.
Davide Ferrario, allora, La Biblioteca del Mondo, Umberto Eco è il documentario che presenta a Book City, all'Anteo, grazie a Barbara Sorrentini. Cult finisce qui, la linea va alle notizie. Ritorniamo domani alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.